Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, The Festival Insider, la radio che vi racconta tutto della 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Siamo qua per il nostro appuntamento abituale di ogni giorno. Sono Angela Prudenzi, come vedete non c'è Federico Spoletti. Ci dispiace tanto non averlo tra di noi oggi, come di abitudine, lo salutiamo. E però do il benvenuto a Mauro Gervasini.
Buongiorno, ciao a tutti, eccoci.
Mauro Gervasini, giornalista, collega qua a Venezia, tra i selezionatori di questo festival. Insomma, dividiamo un paio di mesi di permanenza al Lido, di felice permanenza al Lido.
Esattamente, sì, cioè, vedendo un sacco di film.
Infatti, Mauro si occupa, al contrario della maggioranza parte di noi, specificatamente anche dei cortometraggi, e di corti parleremo tra poco. Però direi prima facciamo una panorama di quella che sarà la giornata, perché siamo arrivati alla fine praticamente. Ormai restano dei film fuori concorso, il concorso è esaurito e insomma, che dire?
Che siamo tutti stanchi ma felici, questo sicuro, e che aspettiamo con trepidazione il verdetto delle giurie, perché stanno deliberando proprio in questi momenti.
Esatto, io posso darti due premi però intanto.
Vai.
Uno è il Queer Lion, che è andato a un piccolo film, Cos'è? Ne abbiamo parlato ieri, la storia di un ragazzo che vive in una famiglia oppressiva, cattolica, scopre di avere una sessualità, di preferire i ragazzi come lui, mentre certo la madre non vede di buon occhio questa cosa, e insomma è una storia di affrancamento e di dolore, e credo giustamente premiata con il Queer Lion. E poi c'è un altro premio che è stato appena dato, e è il premio al film Il banchiere anarchico di Giulio Base, che ha vinto il premio Persefone, un premio che una giuria competente dà ogni anno al film che meglio interpreta le connessioni che ci sono tra cinema, letteratura e teatro.
Sì, ci sta, perché il film è tratto da un testo di Pessoa, che quindi insomma effettivamente, che è stato già rappresentato anche a teatro, possiamo dire che è stato un grande successo di pubblico, perché ieri c'è stata la proiezione, tra l'altro tu hai presentato il Q&A, è stato veramente accolto,
sì,
benissimo il film.
Molto 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 bene, grandi applausi, lunghi applausi, e alla fine il pubblico attento insomma ha fatto molte domande a Giulio Base. Lui poi è frizzante, intelligente, preparato, quindi insomma è stata una bella mezz'ora.
Una bella serata, sì.
Allora, parliamo dei film, dei due film fuori concorso oggi. Uno è Storia senza nome di Roberto Andò. Che ci dici?
Storia senza nome, dunque, è un esperimento molto interessante, perché noi da Roberto Andò, il regista delle Confessioni, tanto per dire il titolo che precede questo, siamo abituati a film anche drammatici, politici se vuoi, nel senso più alto del termine. Questa volta tenta una doppia chiave, che è quella della commedia, però della commedia gialla. Perché la storia peraltro ispirata a un fatto vero, cioè la scomparsa di un Caravaggio da Palermo, si pensò rubato dalla mafia per poterlo rivendere, perché faceva parte, diciamo così, di un business importantissimo dal punto di vista dei mercanti d'arte clandestina, e le indagini che ci sono dietro a questo evento, che finisce all'interno di una sceneggiatura. Lo sceneggiatore è interpretato da Alessandro Gassman, che però ha qualche problema, diciamo così, qualche un po' la sindrome della pagina bianca, senza spoilerare, senza dire troppo, e però da lì si dipana un film che è anche misterioso, ma in maniera divertente. Insomma, è una scelta, se vuoi anche coraggiosa, audace, da parte di Andò, di andare un po' lontano da quelli che sono i canoni narrativi ai quali ci ha abituato.
Sì, anche Piff aveva provato a raccontare con successo la mafia anche sotto forma di commedia, ma credo che Andò faccia un salto ulteriore, perché è anche una riflessione sul cinema e su i temi che il cinema può trattare e come li può trattare. Insomma, è un film molto interessante, un esperimento strano per la nostra produzione.
È un esperimento strano, vale la pena indicare che c'è anche un lavoro diverso con due attori importanti del cinema italiano come Laura Morante e Renato Carpentieri, anche qua inseriti in un contesto da commedia con dei ruoli, lo vedrete, insomma, piuttosto originali e sicuramente molto eccentrici, quindi credo che possa essere considerato una sorta di valore aggiunto, ecco, del film.
L'altro film invece fuori concorso è Un peuple sans roi di Pierre Scheller. Strano film.
Allora, io lo ammetto molto onestamente, non l'avevo visto in selezione, probabilmente perché stavo vedendo qualcos'altro, e l'ho visto stamattina. È una storia molto particolare, perché è la storia di Luigi XVI, però vista dalla gente. Cioè, nonostante lui sia interpretato da Laurent Lafitte, che insomma un attore importante, è quasi marginale, come probabilmente è stato nella realtà in quella fase della storia. Siamo successivi di un paio d'anni alla Rivoluzione francese, così come è stata, stiamo già un po' entrando nel periodo dell'assemblea costituente di Versailles, e quindi il momento in cui Robespierre diventa protagonista, ed è un tentativo di fare una storia corale con dei momenti anche particolarmente diversi rispetto a quello che è il melodramma storico. Ad esempio ci sono il popolo, che molto spesso è composto soprattutto da donne, cioè lo sguardo del popolo e soprattutto quello femminile, pur senza essere un musical, cantano. Cioè cantano quella che è la loro situazione. Non so, per fare un esempio che potrebbe essere un po' come Il riso amaro le mondine, per intenderci. Anche in questo film c'è per esempio una scena nei campi, in cui, oppure sul bordo del fiume, della Senna. È piuttosto, piuttosto interessante, è accolto bene anche dalla sala dove l'ho visto, e quindi insomma è sicuramente un film che va inserito all'interno di un genere ben codificato come appunto quello dei melodrammi storici, però con degli aspetti piuttosto originali.
Beh, anche perché dal punto di vista della messa in scena credo che abbia fatto un lavoro un po' fuori dall'ordinario, nel senso che se ci si aspetta il grande film di ricostruzione storica, lo è, però lo è anche dentro un ambito che per qualche verso è molto teatrale. Molti degli attori, tra l'altro, insomma, sono abituati anche a muoversi sul palcoscenico. Grandissimo lavoro sugli attori, c'è il meglio del cinema francese al servizio di questa operazione, che evidentemente per la Francia è molto importante, insomma credo che abbiano investito parecchio e che sia supportato, insomma, nel modo giusto, perché insomma è la storia francese, è il momento topico della storia francese.
È la storia francese, e devo dire, io che insomma frequento abbastanza il cinema francese da spettatore, non ricordo un film che raccontasse in maniera così precisa i lavori dell'assemblea.
Sì, infatti ha preso i veri dialoghi, delle trascrizioni dei dialoghi d'epoca.
Se vogliamo fare un altro paragone, che forse chi ci segue può capire, è un po' come il Lincoln di Spielberg, cioè non si era mai visto un film che a metà dell'Ottocento negli Stati Uniti raccontasse il lavoro del Congresso, come ha fatto Spielberg in questo film. Ecco, questa pagina così poco nota per noi italiani, perché naturalmente fa parte della storia istituzionale di un altro paese, cioè la nascita e lo sviluppo di questa assemblea che sembrava, almeno per i nobili e per il re, l'ultima carta da giocare prima di essere ghigliottinati o più o meno, era poco nota ed è stata raccontata in maniera piuttosto brillante.
Io vorrei anche ricordare i film che passeranno oggi alla settimana della critica, alle giornate degli autori. Ricordo che Fred è partner sia della settimana della critica che giornate degli autori, sezioni alle quali teniamo molto perché completano il panorama che il festival dà nel suo insieme di quello che si produce nel mondo, delle varie tendenze, delle linee artistiche, insomma siamo, come dire, i pezzi di uno stesso puzzle, quindi è assolutamente importante ricordare le giornate e la SIC. La SIC chiude oggi con un film tunisino che si chiama Dakra, di un regista che per nome ha Abdelhamid Bouknabak, ce l'ho fatta, e è un horror. Avevano già aperto con un horror Tumbad, un horror indiano, chiudono con un horror. È una delle caratteristiche della SIC, no? Mi sembra che questa commissione ami particolarmente l'horror.
Ama particolarmente l'horror. Beh, sì, aprire e chiudere una sezione, direi che
è più che un segnale.
È più che un segnale, sì. I famosi, come diceva Agatha Christie, due indizi già cominci ad avere. Ma noi siamo contenti, non ci dispiace.
No, perché abbiamo anche noi.
Sì,
l'horror.
Poi, devo dire da io non ho visto il film che chiude, ma ho visto il film che ha aperto, e insomma, se uno pensa, adesso generalizzo e banalizzo molto, ma una specie di esorcista indiano, cioè comunque è qualche cosa che anche gli appassionati del genere, e non soltanto del cinema tout court, ma proprio quelli che in qualche modo seguono, cercano di seguire quelle che sono le correnti di un filone che peraltro sta godendo anche dal punto di vista della risposta del pubblico di ottima salute, mi sembra che faccia bene, perché non esiste soltanto l'horror europeo o americano, ma ogni cinematografia ha una sua declinazione. Bene ha fatto la commissione della settimana della critica ad aprirsi a questo tipo di contaminazione.
Infatti parlavamo qualche giorno fa con Beatrice Fiorentino, che fa parte della commissione, e dicevamo proprio che l'apertura ai generi anche per loro quest'anno è stata significativa. Si sono mossi non solo nell'ambito del cinema d'autore o del cinema di ricerca come hanno fatto gli anni precedenti, ma sono andati anche a pescare film che in qualche modo possano dar conto di anche a livello di genere, insomma, che cosa si produce. Insomma, è significativo che ci sia stata questa rispondenza. E invece le giornate degli autori presentano due film di animazione. Uno si chiama Villeneuve, è un film canadese, e appunto attraverso l'animazione racconta un anno cruciale, il 1995, un anno tentativo di indipendenza del Quebec. E l'altro invece è un piccolo film italiano, Goodbye Marilyn, di Maria di Razza. L'abbiamo avuta nostra ospite, quindi se volete sentire come è nato questo film, come è nata l'idea di un'intervista impossibile alla grande Marilyn Monroe, Maria di Razza ha parlato con noi, e quindi la trovate fred.fm. Siamo arrivati, parliamo di corti.
Parliamo di
qui
cortometraggi.
Parli tu, ti lascio proprio libera il tempo che vuoi a disposizione.
Allora, grazie dell'opportunità. Dunque, la prima proiezione, diciamo, dedicata ai cortometraggi con gli autori è stata ieri pomeriggio per la prima parte. Oggi pomeriggio alle 17:15, sempre in sala Giardino, ci sarà la seconda tranche dei cortometraggi. Quest'anno i cortometraggi in selezione ufficiale sono 13, però uno è fuori concorso, che è il primo che abbiamo proiettato ieri, è Blu di Martina Parenti e Massimo Danolfi, che è stato accolto benissimo. È un documentario fatto alla maniera di questi due autori, che sono gli autori di Spira Mirabilis, che qualche anno fa era stato in concorso nel concorso principale, e quindi un documentario molto particolare, che loro fanno non un documentario di tipo narrativo, ma che si concentra molto sulla materia, sui corpi, sulle cose, sulle macchine, e racconta una fase di lavorazione dello scavo della nuova metropolitana, della nuova linea della metropolitana di Milano, che è appunto la linea blu, è per quello che si chiama. E in delegazione ieri c'erano 12 operai, che sono poi quelli che loro hanno seguito per portare a termine questo lavoro, quindi è stato, che sono venuti vestiti con la tuta da lavoro. Quindi,
emozionante.
No, è stato molto emozionante, perché chiaramente loro era la prima volta che lo vedevano il lavoro finito, quindi comunque per loro è stato, credo, anche piuttosto intenso, e il film è stato accolto molto bene, è stato applaudito, e quindi quindi insomma sono molto contento. E poi ci sono gli altri 12 film, che sono i film appunto in concorso. Ricordo che i cortometraggi fanno parte a tutti gli effetti di Orizzonti, e quindi vengono giudicati dalla stessa giuria che giudica i lungometraggi di Orizzonti. Di questi 12 cortometraggi, 5 sono diretti da donne, quindi abbiamo quasi la parità, quasi al 50%. È un caso, naturalmente, però mi fa piacere sottolinearlo, perché abbiamo trovato comunque delle cose veramente interessanti. Sono quasi tutti di giovani, ce n'è uno che abbiamo proiettato ieri, che tra l'altro è uno di quelli, adesso non dovrei dire, sono tutti un po' figli miei, diciamo così, però mi piace particolarmente, si chiama Le Tè et tout le reste, che è di un regista regista è girato in Corsica, ma il regista è Sven Bresser, è olandese. Ecco, il regista ha 26 anni, quindi diciamo che è l'età media, i 25-20 anni, sotto i 30 comunque, e questo ci fa anche un pochettino ben sperare, che un po' credo che sia sul futuro del cinema. Quello che noi cerchiamo di fare con i cortometraggi è di intercettare un nuovo sguardo, nuovi sguardi, nuove modalità di fare cinema. È per quello che privilegiamo la varietà, è per quello che naturalmente ci sforziamo di trovarne in tutti i paesi del mondo, è per quello che cerchiamo di fare una selezione che sia la più varia e la più solida possibile dal punto di vista estetico, però anche dal punto di vista contenutistico. Naturalmente, se ci siamo riusciti o meno lo decide il pubblico, lo decide la giuria, che appunto sta decidendo quale di questi 12 film potrà vincere, e possiamo entrare più nello specifico se volete. Un'altra cosa alla quale teniamo molto sono i documentari non narrativi, come Blue, di cui parlavo prima, quello fuori concorso. C'è un film che passa oggi, che si intitola All Inclusive, è di una regista svizzera di origine tedesca, dal cognome non lo so leggere, quindi evito di leggerlo, però il film si intitola All Inclusive, tutto incluso, ed è un documentario su queste persone svizzere, austriache, tedesche, che fanno queste crociere un po' alla Seidel, tanto per intenderci, ok? Questo è un pochettino il tipo di modalità, ma riesce a trovare che cosa ha di diverso rispetto al Seidel di Paradise o di Safari. Che Seidel di Paradise o di Safari è comunque un regista che ha un occhio anche critico nei confronti della realtà che filma. Qua si percepisce la critica, ma nello stesso tempo si fa anche un qualcosa, si tenta di fare anche un qualcosa di divertente e di straniante, quindi è veramente un oggetto particolare. Altro cortometraggio, e anche in questo caso documentario, anche in questo caso di una donna, Saraf Geyer, un'opera prima di una donna che di mestiere fa la montatrice, ma è la prima volta che dirige. Si intitola Gli anni, passa anche quello oggi, è tratto dall'omonimo testo di Annie Arnaud, e è un lavoro di montaggio molto particolare, con una voce fuori campo che rielabora alcuni passi del testo, alcuni momenti del testo, in una maniera molto particolare, e utilizzando degli spezzoni di materiale d'archivio, diari privati, vari materiali che lei ha scoperto facendo un lavoro di ricerca appunto negli archivi. Per non rimanere sull'Europa, mi piace segnalare oggi c'è un film iraniano che si chiama Staircase, piuttosto duro ma molto bello, che racconta gli sviluppi di una vicenda che parte da un presupposto normativo, legislativo. L'Iran, pur essendo un paese musulmano, ha da tempo legalizzato il divorzio, però c'è ancora molto da fare, molto da lavorare per questa cosa, perché comunque gli uomini hanno sempre, diciamo così, un diritto di prelazione su tutta una serie di cose che riguardano per esempio la gestione dei figli. E da qui parte una storia molto interessante, vista dalla parte di una donna che non si rassegna al fatto che il proprio uomo l'abbia lasciato per un'altra ragazza, e nasce una storia che da un punto di vista drammaturgico e di messa in scena è secondo me molto forte. Insomma, poi vedrete. Un altro film anche qua davvero come dire originale, è l'ultimo della tranche di oggi, che si intitola io dico il titolo internazionale Sex, Fear and Hamburgers, sesso, paura e hamburger. È un film kazako, piuttosto particolare anche questo, perché in un contesto drammatico c'è un attentato, si ritrovano chiusi in casa una fotografa, in casa rimangono l'aiuto fotografo, perché la fotografa è uscita un attimo, quindi non sappiamo bene, e una cliente. Gli succedono delle cose che hanno a che fare con il sesso, con la paura e con gli hamburger, ma non voglio dire di più per non svelare le mie carte.
Ci tengo a dire che finalmente sono andata anche io all'Isola del Lazzaretto, dove è possibile provare l'esperienza della realtà virtuale.
Io ieri sono andato.
Sono sotto shock, devo dirlo, sono veramente sotto shock. Ho cominciato proprio dal basso perché mi hanno detto prima volta, allora andiamo a vedere la cosa più vicina al cinema, cioè si sta seduti, si mettono queste maschere e non è come la realtà virtuale, è una cosa a metà. Ho visto una sorta di making of di Isle of Dogs di Wes Anderson, non so se tu l'hai visto, divertentissimo perché
ma nel ogni, teatro l'hai visto
sì,
tu?
Ogni cane racconta il proprio personaggio e dice ah la mia caratteristica è questa, io sono Duke, io sono Chief, io sono insomma, e raccontano varie cose. Mi sono divertita da morire. Poi sono stata sparata dentro una sorta di manga giapponese con mostri e personaggi virtuali perché il mondo è già finito, non c'è più nessuno, ci sono solamente pezzi di corpi umani e intorno a quel pezzetto di corpo umano, un cuore, un braccio che sono rimasti, vengono ricostruiti come dei robot, insomma degli umani meccanici che tentano di avere ancora emozioni. Ho avuto un momento di crisi totale perché a un certo punto uno dei protagonisti di questo segmento si butta nel vuoto, si lancia nel vuoto e lì ho fatto un salto all'indietro perché veramente mi sono sentita male. Ma la vera esperienza è arrivata con un lavoro lituano dedicato al pittore Čurliukov, che è un compositore pittore tra 800 e 900, fortemente influenzato dallo studio delle religioni e della Bibbia, che nei suoi quadri racconta spesso il passaggio tra la vita e la morte e immagina un al di là. Bene, quello che si prova è un'immersione nei suoi quadri, veramente a tutto tondo, in alto, in basso e intorno, e si prova soprattutto l'esperienza del passaggio dalla vita alla morte, per cui a un certo punto mi sono ritrovata su un'isola e accanto a me ho capito che si stavano avvicinando tutte figure nere che sono figure di morti, ma a un certo punto tu capisci che tu sei una di quelle figure. Ho fatto un salto all'indietro incredibile perché avevo paura e poi mi sono trasformata, lo dico come se fossi io, mi sono trasformata in un angelo e ho cominciato a volare, ma talmente in alto che cominci a vedere tutti i pianeti che si allontanano, la Terra e poi tutti gli altri pianeti dalla Terra.
Alla Superman insomma.
Ma no, guarda, una sensazione incredibile perché ho detto io adesso cado, sono nel vuoto, non c'era più niente perché tu guardi in basso e vedi solo l'universo che ti scorre sotto i piedi e intorno. Beh, insomma, è stata una cosa veramente meravigliosa. Sono uscita esaltata.
Non ho visto questi tre lavori che hai detto tu, mi spiace non aver visto quello di Wes Anderson, devo dire che se l'avessi, magari torno domani perché no, però lì allora mi viene da pensare che effettivamente nel teatro siano a rotazione lavori diversi, perché io ho visto invece un film senegalese, quindi
sì, nel teatro credo che tu possa anche chiederlo, perché sono loro che ti caricano.
Può essere. Poi dopo però io ho fatto anche due postazioni il film italiano di, mi sembra che si chiami Francesco Corazzini, il regista,
e sì, che è un artista contemporaneo molto molto
e devo dire mi è piaciuto
valutato.
Molto, mi è piaciuto molto, e il film francese, che è quello dove l'esperienza è già più corale perché sei in una specie di ring insieme ad altri tre player, cioè ci sono altre tre persone e quindi ci si interseca, devo dire non ho mai toccato dentro nessuno, è molto divertente, è un'altra cosa rispetto a quella di Corazzini. Mi spiace non aver visto le altre, quindi non posso giudicare, però è un'esperienza, direi è soprattutto un'esperienza. E poi lasciami dire che la location è fantastica. Noi siamo un po' di parte, però
no, noi ogni giorno abbiamo detto ogni giorno abbiamo detto che il recupero degli spazi è eccezionale.
Ma sì, lì io l'anno scorso colpevolmente ammetto di non essere andato, anche perché ti ricorderai che l'anno scorso i giorni di disponibilità erano minori, bisognava prenotare, sì. Quindi è stato fatto un grande lavoro.
Il tempo non è stato clemente l'altro anno, quindi un pochino ha impedito.
Esattamente, invece quest'anno proprio mi ero ripromesso di dedicare una mattina a questa cosa, l'ho fatta e devo dire l'interno del lazzaretto è stato sistemato benissimo, e tra l'altro ci si può andare anche semplicemente per bersi una birra o mangiare un panino, non
sì,
necessariamente.
Perché all'interno c'è un bar, piacevolissimo,
esattamente, una bella postazione. Bar. Sembra di essere un po' all'Arsenale per chi conosce Biennale Arte, ecco, una cosa del genere.
Cosa resta da dire?
Qual è il tuo leone d'oro?
Eccolo là. Allora, il tuo.
Naturalmente diciamo quelli che insomma
noi
nostri,
non sappiamo nulla,
non sappiamo niente,
assolutamente,
veramente,
quindi veramente sono i nostri.
Assolutamente niente. Io devo dire che c'è davvero è difficile veramente fare la scelta, perché ci sono almeno 4-5 film che mi sono piaciuti moltissimo. Se devo scegliere, scelgo Zan di Shinya Tsukamoto, che è l'ultimo film del concorso, quello passato ieri, come Leone d'Oro, e Suspiria di Guadagnino come Leone d'Argento.
Bene, allora io invece scelgo Suspiria come Leone d'Oro e subito dopo, in seconda battuta, Roma di Cuarón.
Possiamo...
Però Tsukamoto viene subito dopo, insomma, diciamo che c'è una triade che no, quest'anno secondo me emerge.
Se io devo dire la medaglia di bronzo, diciamo così, il terzo del podio, credo che probabilmente direi Sister Brothers di Jacques Audiard, però insomma vediamo un pochettino come va. Ci tenevo invece a dire, perché sono due scelte piuttosto particolari, che la media dei voti del pubblico, che dà il pubblico, premia The Nightingale di Jennifer Kent e Opera senza autore di Von Dommersmark, e sono scelte insomma,
bizzarre.
Curiose, bizzarre, ecco.
Sono bizzarre perché Opera senza autore alcuni critici l'hanno apprezzata, ma la maggior parte insomma è stata piuttosto tiepidi, e invece Nightingale sembra essere stato detestato, non dalla stampa estera, perché
non
se
da,
vai
non
a
dagli
vedere
stranieri.
La stampa estera invece lo ha assolutamente portato sugli allori, e il pubblico è andato da un'altra parte.
Sì, può succedere. Io penso che anche i film che abbiamo citato noi sono comunque dei film che hanno un contenuto, non dico spettacolare, però che possono andare incontro ai gusti del pubblico, perché vabbè, Suspiria è vero, è comunque un film di Luca Guadagnino, è un film d'autore, è molto ambizioso, però comunque il punto di partenza è un horror, quindi e anche altri, mi fa piacere però devo dire che il pubblico abbia dimostrato una sensibilità anche nei confronti di film che invece la stampa, i critici hanno forse considerato in secondo ordine rispetto ad altri, insomma questo rende anche più così più frizzante questo finale di festival.
Allora, in attesa di scoprire chi veramente porterà a casa il Leone d'Oro quest'anno, di scoprire le coppe volpi a chi andranno e anche quale sarà il giovane attore o la giovane attrice che saranno omaggiati con il premio Mastroianni, noi vi salutiamo. Io sono Angela Prudenzi, orfana oggi di Federico Spoletti, ma che torna domani assolutamente. Ringrazio Mauro Gervasini di essere stato con noi.
Grazie a voi per l'invito, alla prossima occasione.
E questo è sempre Fred, The Festival Insider, e a domani.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.